redigio.it e la storia continua. A Roma nel 1870 la dolce vita c'era anche in quei tempi. Musica e suicidi a Piazza Colonna. Piazza Cadorna era anche allora il centro della città, ma la piazza era più piccola e raccolta, non essendo ancora stata allargata la strada. A Palazzo Chigi alloggiava il principe Chigi con la sua famiglia. Le principessine, la sera di festa, stavano affacciata a guardare la piazza dove spesso si faceva musica. Dove ora la galleria, c'era il palazzo piombino dei principi Boncompagni, occupato da padroni che avevano domestici lucchesi, portieri svizzeri, ed un primo cocchiere noto in tutta Roma per l'abilità con cui guidava le 8 pariglie della carrozza del principe. Al posto dell'attuale Ronzi e Singer, che venne inaugurato nell'ottobre del 70, c'era il caffè del Giglio, ritrovo abituale di guardie nobili e ufficiali. Ci si mangiavano buoni crostini alla provatura e ci si beveva un ottimo caffè, Umbra, macchiato, Aura, con un po' più di latte, o un cappuccino che allora si chiamava alla francese Café au lait, caffè del latte. Dove ora c'è la standa, c'era il negozio della Massoni, prima modista di Roma, e la bottega del cappellaio Mancinelli, noto soprattutto perché aveva l'audacia di fare un viaggio fino in America. Al suo ritorno, un gruppo di curiosi lo aveva accolto davanti al negozio per applaudirlo. Sempre sul corso, dopo Via delle Convertite, c'era la bottega del fotografo Suspici, che per primo aveva introdotto a Roma il daguerrotipo, la pasticceria Kaflisch, dove una pasta costava un baiocco, grosso modo le nostre 40 lire, e il lussuoso negozio del signor Mouche, che si comprava, dove si comprava l'argenteria la Christophe. La custodia della colonna Antonina era affidata a un lustrascarpe che per mezzo baiocco apriva la porticina della scala di 190 gradini ai turisti e agli aspiranti suicidi. Sulla piazza c'erano due orologi. Uno segnava l'ora alla francese, l'altro alla romana. Alla romana le ore si contavano dal calar del sole. Così l'una, ad esempio, poteva corrispondere alle 5 o alle 8 di sera, secondo della stagione, e le 22 potevano essere le 2 o le 4 del pomeriggio. L'uso era antico e scomodo per gli stranieri, ma i romani c'erano abituati. Con la Repubblica Giacobina del 98 era stato adottato ufficialmente l'orologio alla francese, soppresso poi da Pio VII e durante la Restaurazione reintrodotto da Pio IX. Gli alberghi erano cari ma ben tenuti. Decaduto ormai l'albergo dell'Orso, che aveva ospitato Montaigne, e quello del Sole, dove aveva alloggiato l'Ariosto, erano i più rinomati. Quelli nell'Ottocento, l'Hotel della Russia in via Babuino, l'Albergo di Alemania in via dei Condotti, l'Hotel dell'Angleterre in via Bocca di Leone. L'albergo Minerva al Pantheon, tranquillo e riservato, aveva una clientela di diplomatici e di prelati. Un breve soggiorno in albergo era indispensabile per ambientarsi, ma poi gli stranieri affittavano un appartamento nella zona tra Piazza di Spagna, via Condotti, via Sistina, dove la maggioranza delle insegne e negozi erano in francese o in inglese. L'Osservatore Romano e il Giornale di Roma pubblicavano quotidianamente annunci di appartamenti da affittare, specificando se c'era acqua a sufficienza, da lavare e da bere, e se i locali erano adatti agli artisti. Ma in queste case, anche signorili, non c'erano molte comodità e soprattutto vi faceva freddo. Si tenga conto che allora i turisti arrivavano di solito verso ottobre-novembre per ripartire all'avvicinarsi dell'estate, stagione propizia alla malaria. Nelle prime settimane gli stranieri, principi e pittori, musicisti e studiosi di cose antiche, organizzavano il proprio soggiorno romano e nessuno pensava allora di poter visitare la città in pochi giorni. Si restava a Roma, di solito alcuni mesi, e spesso si ritornava. La prima visita era per il banchiere. Torlonia aveva gli uffici nel palazzo di Piazza Venezia, più o meno dove sorgono ora le assicurazioni Venezia. Ed era noto in tutta Europa anche per ricevimenti favolosi, cui invitava i più ricchi e importanti dei suoi clienti. Ma c'erano anche i banchieri forestieri, i Kolb, che avevano l'ufficio a San Luigi dei Francesi. Serviva soprattutto i tedeschi e il console del Belgio, barone Terwijn, e si occupavano soprattutto dei suoi connazionali, numerosissimi a Roma, sia nell'esercito pontificio, dove servivano come zuavi, come turisti. Infine c'era il banco Rothschild, il banchiere per eccellenza, che, come Torlonia, prestava i soldi anche al Papa. Scelto un banchiere e scelto un medico, il preferito dai tedeschi e dagli inglesi era il dottor Pantaleoni, dai francesi il dottor Maggiorani. Bisognava procurarsi un palco al teatro, o meglio, bisognava presentarsi agli amici romani che ne disponessero. La stagione cominciava dopo Natale, il 6 dicembre, con la prima al teatro di Tordinona o Apollo. Non era un teatro comodo. Quando il Tevere non dava le vie di accesso, le signore ci arrivavano tenendo l'orlo ricamato dalla sottana in mano e camminando su assi che servivano da ponte mobile. Ma gli spettacoli erano di ottima qualità. È qui che venivano consacrati i capolavori della lirica. Qui le signore dell'aristocrazia e del generone sfoggiavano le toilette più raffinate. I modelli più importanti venivano da Parigi e i gioielli più sfarzosi. Un palco di prim'ordine costava 1.000 lire, poco meno di 1 milione di oggi. Solo Orsini, Colonna e Torlonia avevano un palco intero. Quello di Torlonia fu per alcuni anni a disposizione del re di Napoli. Le altre grandi famiglie ne prendevano metà o un quarto e si avvicendavano agli spettacoli. I palchi di prim'ordine erano riservati all'aristocrazia e alla diplomazia, quelli di second'ordine alla borghesia, quelli di terz'ordine agli impiegati laici. Nell'intervallo i camerieri, in livrea, servivano il gelato nei palchi dove si intrecciavano conversazioni e intrighi sentimentali. Lo spettacolo cominciava alle 7 di sera e finiva verso le 10. Dopo si andava in qualche casa signorile dove, al lume di centinaia di candele, si conversava. Si mangiavano ancora dolci e gelati, si ballava e soprattutto si giocava. Il gioco era una sorta di furibonda passione. Si giocava tutte le sere, alla bassetta, al faraone, allo zecchinetto, al 30-40, al 21. La principessa Chigi si era giocata un patrimonio ed aveva finito per indebitarsi per 24.000 scudi, i 100 milioni di oggi, con il salumiere Bersani, che aveva una bottega proprio davanti a casa sua, al vicolo Cacciabove. Alla fine era stata costretta a far fronte al debito cedendogli una sua tenuta, il casaletto fuori Porta San Pancrazio. Così si formava la nuova borghesia commerciale di Roma, il cosiddetto generone. www.redigio.it e la storia continua.